Eccoci qua. Stamattina volevo condividere con voi delle riflessioni che riguardano uno di quei fondamenti della nostra fede. Stamattina abbiamo ricordato l'opera del Signore, abbiamo ricordato diverse volte quello che ha fatto per noi, la sua morte, il suo sacrificio unico e perfetto, ma abbiamo anche ricordato il fatto che il Signore è risorto, che il Signore è il vivente. E stamattina volevo proprio condividere con voi delle riflessioni sulla risurrezione. Questo è il tema che volevo trattare. La risurrezione è un fatto storico ed è sicuramente uno dei fondamenti della nostra, del nostro credo. Qualche studioso ha scritto che tutto ciò che Gesù ha insegnato lo ha fatto collegato all'evento della resurrezione. Il brano che troviamo nella scrittura che ci parla di questo argomento, oltre ai Vangeli in cui viene narrato ciò che accadde, appunto l'evento della resurrezione, però il brano che diciamo affronta teologicamente questo argomento lo troviamo nella lettera ai Corinzi, nella prima Corinzi al capitolo 15. Prima di leggere il nostro brano, prima Corinzi 15, intanto lo cercate, io volevo fare una piccola premessa su quello che era il contesto storico in cui l'Apostolo Paolo si trova a scrivere. L'Apostolo Paolo tratta il tema della resurrezione. Tratta questo tema perché c'è una necessità ben precisa perché bisognava affrontarlo. Che cosa succedeva? Che nella chiesa di Corinto alcuni credenti non riuscivano ancora a realizzare quello che era la verità riguardante la resurrezione dei morti. Avevano accettato Cristo come loro personale salvatore, avevano creduto che Cristo era risorto, ma ancora non riuscivano a concretizzare la verità riguardante la resurrezione di tutti i credenti e poi dei morti. Questo perché? Perché c'era questa difficoltà nel realizzare questa verità riguardante la resurrezione dei morti? C'era questa difficoltà soprattutto per un qualcosa che era legata alla loro cultura d'origine. I credenti di Corinto erano una chiesa carnale, lo sappiamo, erano ancora legati alla loro vecchia vita e molte volte non erano in grado di rinunciare ai loro pensieri carnali. E quindi avevano una difficoltà nel poter credere che ognuno di noi potesse un giorno risorgere. Secondo il pensiero greco, la resurrezione fisica del corpo era un qualcosa di estraneo al loro modo di pensare. Secondo i greci, dopo la morte, il corpo veniva estinto e la parte della propria anima andava nel regno dei morti, dove in base a come ognuno di loro si fosse comportato avrebbe vissuto una vita ultraterrena. In alcuni film lo vediamo, quando i film soprattutto storici, no? Vediamo che usavano mettere le persone con due monetine sugli occhi e poi gli davano fuoco, no? E quindi quello era l'ingresso per un regno ultraterreno. Per loro quindi la resurrezione era un fatto assolutamente estraneo alla loro cultura e al loro pensiero del tempo. E questo fatto estraneo appunto lo riportavano anche all'interno della loro comunità, della loro chiesa locale. Questo fatto che i greci non accettassero la risurrezione dei morti viene anche visto quando Paolo si trova ad Atene e fa il suo discorso nell'Areopago. E nel libro degli Atti, al capitolo 17:32, dice che quando Paolo stava appunto evangelizzando, dice che ad un certo punto, quando sentirono parlare della resurrezione dei morti, Il brano dice: alcuni di loro se ne beffavano e altri dicevano: su questo ti ascolteremo un'altra volta. Quindi questo era un po' il pensiero, il contesto che girava nella cultura greca e che in qualche modo si era anche un po' diffuso all'interno della chiesa di Corinto. È chiaro che molte volte il nostro modo di pensare è influenzato dalla nostra cultura e questo in qualche modo ci può ostacolare nella comprensione delle verità bibliche. Questo ecco perché la scrittura ci ricorda che la carne non può comprendere le cose dello spirito. Dice in Corinto al capitolo 2, prima Corinzi capitolo 2, 14, dice: l'uomo naturale non riceve le cose dello spirito perché esse sono pazzia per lui e non le può conoscere perché devono essere giudicate spiritualmente. Questo ecco il contesto in cui Paolo si trova ad intervenire. Un contesto che sinceramente ho considerato non molto lontano dal nostro. Qualche volta parlando al lavoro con qualche conoscente, parlando dell'Evangelo, ho chiaramente espresso la verità riguardante la resurrezione e molte volte le risposte che mi sono state date era che non ero più una persona concreta, che credevo nelle favole, che quando morivamo tutti eravamo estinti e quindi finiva tutto. Ancora oggi il pensiero, la verità riguardante la resurrezione è un qualcosa che è lontano dal pensiero dell'uomo. E quindi però che cosa succede? Che come Paolo ha affrontato l'argomento e ha in qualche modo cercato di fare chiarezza, questo dobbiamo cercarlo di fare anche noi. E lo dobbiamo cercare di farlo alla luce della scrittura. Allora andiamo al nostro brano e vediamo in Prima Corinzi al capitolo 15 che cosa l'Apostolo ci espone. Voglio premettere prima di leggere che il capitolo 15 è molto lungo. Noi tratteremo i primi 11 versetti in cui Paolo parla della resurrezione di Cristo. Poi tra qualche tempo che avrò modo di parlare da parte del Signore, vedremo la seconda parte, dal verso 12 al 58, dove parlerà poi della resurrezione dei morti. Stamattina vediamo insieme i primi 11 versetti di Prima Corinzi al capitolo 15. E così è scritto: vi ricordo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato, che voi avete anche ricevuto, nel quale state anche saldi, mediante il quale siete salvati, purché lo riteniate quale ve l'ho annunciato, a che non abbiate creduto in vano. Poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo e poi a tutti gli apostoli. E per ultimo apparve anche a me, come all'aborto, perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono, e la grazia sua verso di me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Sia dunque io o siano loro, così noi predichiamo e così voi avete creduto. In questo brano ecco che Paolo, per confutare queste falsità che giravano secondo il pensiero e la cultura greca, presenta delle prove riguardo alla resurrezione di Cristo. Ho pensato che Paolo in questa parte della lettera è come se lui si ponesse come un avvocato. Ho pensato che usa un po' un metodo giuridico e per contrastare una falsità c'è bisogno di esporre delle prove. E qui vediamo che l'Apostolo espone quattro prove sul fatto che Cristo è risorto. La prima prova la troviamo dal verso 1 al verso 2, in cui dice che Cristo è risorto e che la Chiesa ne è il risultato. Ora poi entreremo nel dettaglio. La seconda prova che lui espone dal verso 3 al 4 sono come le scritture attestano che Cristo è risorto. La terza prova, dal verso 5 al 7, il gran numero di testimoni oculari che hanno assistito alla resurrezione di Cristo. E l'ultima, quarta prova, dice: io sono testimone che Cristo è risorto. Da avvocato diventa lui stesso per ultimo testimone. Allora vediamo insieme queste quattro prove che appunto ci parlano della resurrezione di Cristo. Perché ho pensato la Chiesa è la prova della resurrezione di Cristo? Ho pensato che il successo della Chiesa primitiva fosse proprio dovuto alla resurrezione del suo fondatore. La Chiesa non avrebbe potuto sopravvivere in un luogo e in un tempo così ostile ad essa se Cristo non fosse risuscitato. Uno studioso ha scritto che per spiegare l'esistenza della Chiesa senza fare riferimento alla resurrezione di Cristo è come spiegare la storia dell'impero romano senza far riferimento alla persona di Giulio Cesare. La resurrezione di Cristo è il fondamento della Chiesa. E quindi i credenti, dice, che avevano ascoltato, abbiamo letto, avevano creduto e stavano saldi nel Vangelo. Dice: io vi ho annunciato che voi avete anche ricevuto e state anche saldi, mediante il quale siete stati salvati. Avevano ascoltato. La fede viene dall'udire e ciò che si ascolta viene dalla parola di Dio. In altre parti dice che udito la parola credettero, Atti 4:4. Poi dice che avevano creduto. Tutti coloro che credono nel Signore Gesù come loro personale salvatore sono salvati. E poi dice: stavano saldi, stavano attaccati al Vangelo, erano attaccati alla buona notizia che Cristo aveva abbattuto il muro di separazione che c'era tra l'uomo e Dio. In Cristo non siamo più separati da Dio, ma siamo diventati suoi figli. La resurrezione era quella condizione necessaria affinché Cristo potesse adempiere la redenzione per tutti gli uomini. Il messaggio del Vangelo, il messaggio della croce, è il messaggio della resurrezione, è un messaggio di trionfo, un messaggio di vittoria. Cristo è risorto. E guardando ancora meglio perché la Chiesa ne è la testimonianza della resurrezione di Cristo, possiamo dire che ci sono stati almeno tre risvolti pratici nella Chiesa affinché Cristo ne fosse la dimostrazione, la sua resurrezione. Il primo risvolto pratico è: per mezzo della resurrezione venne spostato il giorno dell'adorazione. La Chiesa primitiva era composta da giudei, essi si incontravano il sabato, come si usava a fare, ma proprio in onore della resurrezione il giorno dell'adorazione venne spostato alla domenica. Il secondo risvolto pratico della resurrezione fu attraverso la dimostrazione che il battesimo era un'identificazione con l'opera di Cristo. Siamo morti con Cristo, l'immersione nell'acqua, siamo risorti e viviamo con Cristo, l'uscita dall'acqua. E oltre a questo, il terzo aspetto pratico lo troviamo nella cena del Signore, quello che abbiamo fatto poco fa. Nella cena del Signore ricordiamo il sacrificio di Cristo, il suo sangue, il suo corpo spezzato, ma ricordiamo altresì la promessa che Cristo un giorno ritornerà, perché Cristo è risorto, ha vinto la morte ed egli è il vivente. Ecco che dopo aver dimostrato questa prima prova, la Chiesa e la dimostrazione che Cristo è risorto, passa alla seconda prova che troviamo al verso 3 e 4. In questi due versi, per ben due volte l'Apostolo Paolo scrive secondo le scritture, secondo le scritture. Le scritture ci parlano della resurrezione di Cristo. L'Antico Testamento parlava della venuta del Messia, dell'opera che avrebbe dovuto compiere e di ciò che avrebbe dovuto fare attraverso la sua resurrezione. Ci ricordiamo del Salmo 16:10, ci ricordiamo di Isaia 53:10, in cui scrive: dopo aver dato la sua vita, il Messia vedrà una discendenza. Oltre all'Antico Testamento, Gesù stesso parlò della sua resurrezione. Nei Vangeli diverse volte troviamo che Gesù parla che appunto sarebbe risorto, che Gesù avrebbe vinto e sconfitto la morte. E oltre a Gesù stesso, anche le lettere degli Apostoli che troviamo parlano del fatto che Cristo è risorto. Tutto questo deve farci riflettere sull'importanza che questo messaggio aveva per tutti loro, ma che questo messaggio ha ancora per tutti noi oggi. E dopo aver presentato queste due verità, passa alla terza prova, i testimoni oculari, coloro che videro Cristo risorto. E qui dal verso 5 al verso 7 fa tutto un elenco di coloro che lo videro e dice: apparve a Cefa, poi ai discepoli, poi dice apparve a più di 500 fratelli, poi dice apparve a Giacomo e poi a tutti gli apostoli. In verità, guardando i Vangeli, c'è da dire che Gesù prima di tutto apparve ad una donna, a Maria Maddalena, e poi dice che apparve anche ad altre donne. Però Paolo omette sia la testimonianza di Maria Maddalena, sia la testimonianza delle altre donne. Allora perché Paolo tra i testimoni oculari non aggiunge anche questi, no? Se effettivamente c'erano. C'è da dire che dobbiamo tornare al contesto in cui Paolo scriveva. Nel tempo in cui l'Apostolo sta scrivendo, le donne non avevano molti diritti. Le donne rispetto agli uomini erano considerate inferiori e tra i loro, diciamo, tra le loro privazioni c'era il fatto di non poter essere dei testimoni. Non potevano testimoniare in nessun tribunale, ma dovevano essere accompagnate da un tutore maschio. E quindi, non potendole usare come testimone, le omette. Ma non è questo sicuramente ciò che non è che il fatto perché non le dica, non è detto che non abbiano visto Gesù, perché anche loro sono state dei testimoni della resurrezione di Cristo. Questo mi ha fatto ancora pensare a come il Signore ci vuole sempre stupire andando oltre i limiti che noi poniamo. La prima persona a vederlo risorto fu proprio una donna. Il Signore sceglie le persone che vengono rifiutate dalla società, il Signore sceglie gli ultimi, il Signore dà sempre il giusto valore ad ogni individuo. E anche in questo caso, appunto, la prima persona ad assistere alla resurrezione fu proprio una donna. Qui però, ecco, Paolo omette la visione di Maria Maddalena e delle donne, ma da tutta una serie di testimoni che in qualche modo potevano avere un valore anche giuridico. Poi, ecco, in Atti vediamo che oltre a queste apparizioni che l'Apostolo riporta, in Atti al capitolo 1, 13 c'è scritto che dopo che ebbe sofferto si presentò vivente con molte prove, facendosi vedere da loro per 40 giorni e parlando delle cose relative al regno di Dio. A questo punto abbiamo visto la prima prova, che era la Chiesa, le scritture, i testimoni oculari. Arriviamo alla quarta ed ultima prova. L'avvocato, colui che sta presentando le prove, diventa lui stesso il testimone. E quindi la quarta prova è proprio la testimonianza di Paolo in favore della resurrezione. Chi era Paolo? Paolo era un fanatico giudeo, persecutore dei cristiani, odiava la Chiesa al punto di catturare e devastare i credenti, ma qualcosa ad un certo punto avvenne nella sua vita. Ad un certo punto, dice, Gesù apparve anche a me. Paolo vide il Signore risorto e Gesù gli disse, Saulo, Saulo, il suo vecchio nome, perché mi perseguiti? Ed egli domandò, chi sei? E il Signore gli rispose, io sono Gesù, colui che tu perseguiti. Il persecutore diventò il missionario. Il nemico di Cristo si trasformò in un suo imitatore. Da inquisitore dei cristiani divenne uno dei più grandi predicatori. La trasformazione di Paolo sarebbe stata molto difficile da spiegare se non avesse realmente visto il Cristo risorto. A questo punto l'Apostolo, dopo aver esposto la sua esperienza di testimone, espone il principio della grazia di Dio per mezzo del quale lui era diventato quello che era. La grazia è quel dono che Dio fa a tutti gli uomini. Il Vangelo è un messaggio di grazia. Non siamo noi con i nostri meriti che possiamo fare qualcosa, ma è l'opera di Cristo in noi che produce quella trasformazione della nostra vita. Il verso 11 chiude il nostro brano sottolineando che l'insegnamento che Paolo ha dato è lo stesso degli apostoli e che la Chiesa non doveva farsi deviare da delle false dottrine. Ecco, abbiamo visto stamattina questo brano, un brano che a prima vista potrebbe in qualche modo essere anche complicato, ma in realtà abbiamo visto come l'Apostolo Paolo ha difeso il fatto storico che Cristo è realmente risorto. Cristo è risorto e un giorno anche noi risorgeremo con Lui. Nella seconda parte di questa lettera, che vedremo la prossima volta, si vedrà proprio la connessione tra la resurrezione di Cristo e la resurrezione dei credenti e di ognuno di noi. E come scrive, se Cristo non è risorto, se credete che Cristo non è risorto, vana è la vostra fede, inutile è la vostra fede. Cristo è risorto e questo è stato necessario per il perdono dei nostri peccati, è stato necessario per la nostra giustificazione ed è stato necessario per la nostra speranza futura. Viviamo la nostra vita con lo sguardo rivolto verso Cristo, verso le cose di lassù e non verso quelle di questa terra. Gesù disse, «Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me non morirà mai». Cristo vive, noi vivremo per sempre con Lui. Che il Signore ci benedica.